Ringrazio i partecipanti che sono testimoni e protagonisti nella loro funzione dell'epoca, quegli eventi storici e anche processuali. Li presento brevissimamente, sono Guido Bodrato, allora dirigente di spicco della Democrazia Cristiana, uomo politico vicino, a cui era vicino anche Piersanti Mattarella, protagonista assieme a quell'area, alla DC, che lavorò per l'apertura del governo alla sinistra e al Partito Comunista, quindi che visse quell'epoca, appunto. Poi successivamente al fatto delittuoso fu nominato anche ministro di giustizia nel governo successivo, e Gianni Parisi, che allora era segretario regionale del PC e quindi fu protagonista assieme a tutti gli altri che nell'elaborazione, in tutto il lavoro di preparazione dalla fase precedente, il governo delle intese, l'accordo di fine programma della legislatura precedente, il governo delle intese, fino poi al governo della solidarietà autonomista che vide l'ingresso del PC. Salvatore Butera, consigliere del presidente Piersanti Mattarella, che svolse un ruolo importante assieme a tanti altri giovani uomini. Siamo un po' tutti stagionati, questo è ovvio, diciamo, dato che parliamo di un fatto di 30 anni fa, e che contribuì appunto all'elaborazione di quella politica. L'avvocato Francesco Crescimanno, che fu avvocato che di parte civile, quindi che conosce, ha conosciuto, ha vissuto tutta l'evoluzione processuale. Il procuratore adesso attualmente Guido Laforte, che è in viaggio da Messina e che fu uno degli autori della requisitoria del processo che unificò i tre delitti politici, Reina, Mattarella, La Torre. Ringrazio in modo particolare i familiari di Piersanti Mattarella, oltre che alcuni di quali sono presenti in aula, che ci hanno incoraggiato nell'organizzazione di questo evento. Io vorrei fare una descrizione rapida, naturalmente, quindi sarà per questo anche un po' superficiale, ma del contesto storico in cui avvennero quei delitti politici che caratterizzarono questa fase, come avete visto al filmato, dal 78-83, che fu definita poi successivamente Seconda Guerra di Mafia, perché con la prima si identificava quella che avvenne a Ciaculli nel 63, che si concluse poi come reazione dello Stato e delle forze politiche del Paese con l'istituzione della prima commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso. E poi, dopo alcuni anni, però anche con l'assoluzione per insufficienza di prova per la maggior parte dei 114 indagati. Quella prima commissione, quella prima strage avvenne nel momento in cui nel Paese si avviava l'esperienza del centro-sinistra, cioè dell'apertura del governo ai socialisti, dell'inclusione dei socialisti nel governo nazionale e poi via via nei vari governi locali, regionali e locali. Da quell'esperienza, da quella prima commissione, che conclude i lavori nel 1975, invia le conclusioni al Parlamento, ma il Parlamento non le ha mai discusse e approvate, quindi prive di alcun vincolo giuridico. Eppure rimangono una pietra miliare nell'interpretazione, nel giudizio, non solo storico ma anche politico, su che cosa è il fenomeno mafioso. In quelle conclusioni della Commissione parlamentare, che furono di maggioranza e di minoranza, ci fu il contributo di Pio La Torre, di Cesare Terranova, che poi furono appunto, come avete visto dal breve filmato, anch'essi vittime di mafia. Ma già fin da allora è chiaro, ed è questo il nesso, ma in tutte le due relazioni, sia di maggioranza che di minoranza, il rapporto mafia-politica e quindi la specialità del fenomeno dell'organizzazione chiamata allora mafia, perché Cosa Nostra verrà successivamente definita come Cosa Nostra. Organizzazione che diventa un modello per il legislatore successivamente, perché La Torre ed altri riprendono questa argomentazione e la ripresentano nel progetto di legge che poi fu approvato solo dopo l'uccisione di La Torre e di Dalla Chiesa, cioè nel 1982. Questa fase quindi avviene in un clima, la prima guerra di mafia con l'avvio del centrosinistra, la seconda guerra di mafia 78-83, che è quella che definiamo seconda guerra di mafia, invece avviene nel momento in cui c'è una fase politica di crisi del centrosinistra e quindi si aprono scenari nuovi e anche tentativi di aprire scenari nuovi. La seconda guerra di mafia, per averlo chiaro, fa 1000 morti, al grosso modo, perché non c'è una cifra esatta, perché tra i morti ci vanno computati anche i cosiddetti scomparsi, nel nulla. Sono stati decapitati tutti i vertici istituzionali, le forze polizie, dalle vertici politici, vertici della magistratura, e tra questi appunto vengono enumerati i delitti cosiddetti politici. Reina, segretario provinciale della DC, poi Mattarella, presidente della regione, poi La Torre nell'82. A che serve leggere questi fatti? Intanto in quella fase avviene l'affermazione del potere dei cosiddetti corleonesi, che poi i ragazzi scopriranno successivamente, il Reina, il Provenzano e così via. Secondo, tende a bloccare già fin da allora il processo politico, che vede l'apertura da parte della Democrazia Cristiana e del PC al Partito Comunista, perché possa entrare nell'area di governo in una forma molto diluita, contraddittoria anche, ma comunque ha una grande valenza politica. La mafia ha un compito anche specifico, perché capisce che occorre impedire qualsiasi strumento legislativo che la possa colpire meglio, perché il reato di associazione a delinquere, così come era formulato nel corso della storia nei codici penali del Regno della Repubblica Italiana, non era sufficiente per colpire decisamente la mafia, tant'è che il primo grande processo, quello per la strage di Ciaculli, si conclude in quel modo a cui ho accennato. C'è una sintonia tra quadro nazionale e siciliano, ovvero c'è una sintonia nel senso che è un processo che si apre in tutto il paese. Nazionalmente però avviene un fatto che storicamente anche qui costituisce un punto di svolta. Questo processo viene bloccato dall'uccisione di Moro, che era il grande ispiratore di questa politica. Moro, Mattarella, l'intera arco della sinistra cattolica, della sinistra storica, lavorava perché si potesse aprire una nuova fase politica in questo paese. In Sicilia questa linea viene interpretata con quella formula a cui abbiamo accennato, che porta al governo di solidarietà autonomista, che anche qui non vede il PC nel governo ma nella maggioranza, ma vede un programma concordato. Ed era stata una fase a cui si era approdato attraverso un lungo processo. Nella precedente legislatura c'era stato un accordo di fine legislatura che portò a importanti leggi di riforma per l'economia e per la società siciliana. Nella legislazione successiva si introdusse il grande tema della riforma della regione, fu istituita una commissione importantissima che raccolse tutta la cultura costituzionale, la migliore cultura costituzionale del paese, non soltanto della regione, che propose un grande progetto di riforma della regione, che prevedeva che cosa come asse centrale? Il decentramento delle funzioni di una regione che aveva avuto uno statuto speciale, che inteso come autogoverno del popolo siciliano, e che l'aveva utilizzato come strumento di accentramento, come un piccolo Stato rispetto al grande Stato. E invece di creare quindi nuovi spazi di democrazia e di partecipazione, si era sovrapposto appunto alla realtà degli enti locali e alla gestione della società civile siciliana con due forme di accentramento, creando danni, ma soprattutto creando tutte quelle forme di corruzione, di clientelismo che consentivano l'infiltrazione del mafioso. Allora, per fare analogie e senza forzature, nazionalmente questo processo di cambiamento viene trova ostacolo ovviamente, a parte le forze politiche più di destra, reazionarie, conservatrici all'interno della stessa maggioranza, quindi all'interno dello stesso partito di maggioranza come la Democrazia Cristiana, trova comunque un'opposizione armata che si esprime attraverso il terrorismo. Rosso e nero, ha mandato il rosso, ha mandato il nero, ma con lo stesso obiettivo di bloccare il processo di cambiamento. In Sicilia questo ruolo che svolge il terrorismo nazionale lo svolge la mafia. Ed ecco qui anche il fatto che non è una cosa isolata l'uccisione di Mattarella, l'uccisione degli altri mille, la scomparsa degli altri mille, gli altri delitti politici. È un fatto per impedire un processo di cambiamento che si annunciava forte, profondo. E qui le speranze che si sono aperte, ma anche le delusioni che poi ha provocato, sia dalla conclusione dell'esperienza del cosiddetto compromesso storico, così come della solidarietà autonomista. C'è un fatto fondamentale, si chiude probabilmente una fase storica di questo Paese, perché dall'antifascismo era nata la Costituzione, che è ancora vigente e che tanti altri vogliono cambiare, all'interno della quale fu accolto lo Statuto Speciale dell'autonomia siciliana. Da quella nuova fase si voleva fare scaturire, vedete com'è attuale anche il problema, una sostanziale attuazione della Costituzione, che era rimasta inattuata per molte parti, ha cominciato il decentramento, ma soprattutto nell'affermazione dei diritti civili, dei diritti del lavoro, e quindi quel processo di riforme che avrebbero dovuto modellare lo Stato e la società italiana sulla base dell'ispirazione fondamentale dei padri costituenti. Analogamente lo Statuto era stato che cosa? La risposta alle esigenze del popolo siciliano che aspirava all'autogoverno e che non poteva essere ovviamente surrogato dalla fase separatistica. E per sconfiggere quella tendenza appunto si affermò l'esigenza di uno Statuto Speciale che riconoscesse al popolo siciliano il governo. Un governo limitato nell'ambito della Costituzione, ma un governo, un autogoverno. Ora, quello che caratterizzò quella fase, per trasmettervi la memoria e anche per fare il confronto col presente, fu la grande partecipazione di massa a quell'elaborazione politica e programmatica. Non fu una discussione nelle stanze tra i partiti, tra le delegazioni numerose di partiti, tra esperti dei partiti. Fu un processo che riguardò l'intera società siciliana. Noi ricordiamo riunioni di amministratori, di iscritti, non di dirigenti, di iscritti di partito, non soltanto per le varie parti politiche, certo chi più chi meno, ma comunque un grande processo che coinvolse la società politica e la società civile siciliana. Quell'elaborazione programmatica fu profonda. Quelle riforme furono individuate insieme, dal basso e dall'alto, come si diceva. E diede luogo appunto a una grande speranza di cambiamento che preoccupò coloro che appunto temevano il cambiamento. La conseguenza di quel appunto fu questo. Queste preoccupazioni sì, alla fine si coagularono e si coagularono appunto fino ad arrivare al delitto politico eccellente. Ora, Mattarella interpretò quella fase, diede un segno non solo suo personale particolare, ma fortemente innovativo alla sua azione politica. Non era frutto isolato di un'azione di un solo governo, ma di un gruppo ampio, di una cultura diffusa anche all'interno, con tutte le vivendo le contraddizioni e la contrapposizione anche interne al partito di appartenenza. E quando apre al PC per essere sostenuta in questa azione, che viene contraddetta appunto dalle remore conservatrici interne, e emergono le solite opposizioni. Ciancimina è una, ma Ciancimina è una punta, diciamo, più appariscente, più evidente, giudiziarmente anche più acclarata, ma ci sono tante altre opposizioni che invece non sono così manifeste, ma che furono chiare, altrettanto chiare. La mafia in questo quadro fa il lavoro sporco, e lo fa in proprio, per i propri interessi naturalmente, ma lo fa anche per conto terzo, come suol dire. Reina, Mattarella, La Torre, che poi appunto vengono unificate nell'istruttore, nel processo per i delitti politici, ha sullo sfondo questo. Intanto lo scontro sugli interessi economici dell'imprenditoria è della mafia che la sostiene o della mafia con la quale collude. E da strumento di economico diventa anche strumento politico, cioè nel senso la mafia in quell'epoca comincia ad essere soltanto, non soltanto strumento di esecuzione, ma comincia a diventare, come viene definita allora, mafia imprenditrice, comincia ad assolvere un ruolo politico più generale, comincia a dettare o pensa di cominciare a dettare le regole anche alla politica, a cui non si sente più subordinata, ma con la quale parla da pari a pari. Il contesto qual è? Noi non possiamo fare tutta la storia, ma si muove dietro questo processo la massoneria, Sindona, la P2, si muovono i servizi segreti deviati, e badate che ogni qualvolta si affaccia un'esigenza o una possibilità di un mutamento, queste forze oscure della società, non tanto oscure nel senso che non sono esplorate fino in fondo, si affacciano nelle indagini, sempre questi servizi segreti deviati, altri poteri oscuri, occulti che fanno parte dell'economia, della finanza e della politica. E sono segreti fino appunto a rimanere segreti anche per gli inquirenti, perché agli inquirenti non è mai stato concesso piena facoltà di indagare liberamente su questi fenomeni. Allora, per concludere questo ragionamento, la seconda guerra di mafia praticamente nasce per impedire che si affermi sul piano legislativo anche una legge, anche le leggi antimafia, che con più rigore possono far combattere la mafia. La terza guerra di mafia, quella che succederà poi negli anni 90, 90, 93, servirà, visto che questo impegno non è stato ascoltato, visto che questo disegno criminoso è stato sconfitto, e poi vedremo come è stato sconfitto, ed è stato sconfitto storicamente oltre che politicamente, e allora per ridurre il rigore della legislazione antimafia, che nel frattempo introdurrà poi successivamente la gestione dei beni confiscati, l'accelerazione per i beni confiscati, altre misure per agevolare la ribellione della società civile, riapre un'altra stagione stragista a livello regionale e a livello nazionale, su cui si imbastisce ancora una volta, come vedete anche in quell'altra fase, quella che viene oggi definita la trattativa politica tra mafia e pezzi dello Stato. Ora, per arrivare alle conclusioni, ogni qualvolta le indagini sulle stragi si avvicinano nel corso della storia al nodo mafia politica, è scoppiato il finimondo, dagli assassini agli attacchi politici a chi conduce quelle indagini. La storia ancora oggi si ripete. Le indagini sulle trattative del 92-93 hanno rilanciato un'offensiva contro la giustizia che vuole indagare. Introduce una tendenza a modificare le leggi, ante persona, a modificare anche la stessa Costituzione, se non basta modificare le leggi ordinarie, pur di salvaguardare gli interessi di quella politica che ha usato anche la mafia per perseguire il proprio dominio. La storia di questo paese non è la storia della mafia, e non coincidono, e sarebbe sbagliato vederla così, ma guai a sottovalutare il ruolo condizionante che la mafia ha avuto nel corso della storia di questo paese, dall'unità d'Italia ad oggi. Il paese comunque, ecco, questo dobbiamo avere chiaro, sinora ha saputo reagire, e il disegno criminoso delle mafie, nel frattempo moltiplicatesi, anche le altre organizzazioni criminali regionali hanno mutuato i sistemi appunto della mafia siciliana, detta Cosa Nostra, quindi hanno stabilito più rapporti intrinseci non solo con l'economia ma anche con le istituzioni e con la politica, Drangheta, Camorra e così via, e diventa, appunto parliamo di mafia, diventa uno strumento per impedire, per sterilizzare la Costituzione, per impedirne una piena attuazione e quindi per farla avanzare sul terreno della libertà civile e della democrazia. Questo disegno è stato sconfitto sinora, ma naturalmente questo non significa che la guerra sia cessata. Ecco perché allora l'allarme sui rischi che corriamo nella nostra democrazia, e ecco perché anche questa discussione, cioè a 30 anni, possiamo trovare ancora lezioni importanti dall'esempio di questi eroi civili. Come noi non mitizziamo queste vittime, queste sono vittime, come sempre ripetiamo, del loro attaccamento al dovere, erano uomini che credevano che bisognava comportarsi nel rispetto delle leggi e dell'onestà. È una cosa semplicissima. E diventa eccezionale in questo benedetto paese, invece, che ci siano uomini di governo, uomini dirigenti di partito, uomini della magistratura, le forze dell'ordine e così via, che in quanto appunto appartenenti a uno Stato democratico ritengono che il loro dovere sia di rispettare le leggi dello Stato. E per questo hanno sacrificato anche la loro vita. Questi esempi, da questi esempi noi traiamo ancora lezioni. Da quelle stragi, da questi esempi gli uccisi, che non erano isolati, questa è una vulgata giornalistica, mediatica, di chi ha interesse a dimostrare che la mafia è imbattibile, non è vero. È stata sconfitta, l'abbiamo come in questa stessa epoca, è stato arretrato, ci si pone la domanda e poi vedremo di rispondere, perché comunque il fenomeno si riproduce, perché è chiaro, sconfitta non significa che sia scomparsa. Possiamo trarre una lezione valida anche per interpretare questo presente e quindi cambiarlo. Allora, quelle vittime furono difese da una risposta popolare eccezionale. Quelle vittime hanno contribuito alla sconfitta storica del disegno criminoso della mafia, perché non si è affermato complessivamente. E hanno contribuito al fatto che siamo passati da uno Stato che ignorava la mafia ad uno Stato che conosce i suoi istituti e i suoi corpi intermedi è impegnato comunque nel contrasto alla mafia. Da un'antimafia che era solo politica, come si diceva, che apparteneva storicamente ai partiti della sinistra, che diventa invece un'antimafia più sociale, trasversale anche agli stessi partiti, soprattutto dopo l'80, cioè dopo quella seconda guerra di mafia. Da lì ci fu una fase che segnalò la nascita dei vari comitati popolari di lotta, il primo di Castelvecchia e Bagheria e poi riprodottosi, alla nascita dei vari comitati, alle donne, altre cose, il lenzuolo, cioè varie esperienze che coinvolsero l'opinione pubblica, la società civile siciliana, ma anche l'opinione pubblica nazionale, come è successo in questi anni, quando l'opinione pubblica nazionale ha percepito che il fenomeno non era soltanto relegato a un'isola, a una parte del territorio nazionale, ma che si era pericolosamente diffuso nel corpo del territorio nazionale. La lotta antimafia si afferma, almeno chi ha affermato, che alcuni l'hanno affermata, altri no, ha bisogno di ordinarietà, non di eccezionalità. E non basta scrivere che c'è anche l'andrangheta nelle leggi attuali, perché le leggi attuali sono state utilizzate correttamente, senza dilatazione di interpretazione, per colpire l'andrangheta come tutte le organizzazioni di stampo mafioso, come previsto dalla legge Rognoni-La Torre. Quindi non c'è nessuna conquista e nessun altro impegno. Però noi chiediamo una cosa molto semplice, lo diciamo a tutti, partiti, società, governi. Noi dobbiamo darci regole e culture di comportamento legale ovunque, quindi come fatto ordinario. Prima di tutto a livello della classe dirigente e poi di tutti i cittadini. Ecco perché il ruolo fondamentale della scuola come luogo dove si formano, diciamo, i futuri cittadini. Il significato degli scambi anche di confronto tra il corpo delle scuole e le istituzioni del paese. La lotta all'antimafia non ha bisogno di annunci clamorosi, ma di investimenti nelle politiche di sicurezza e per il personale, dall'intercettazione a tutto il resto. Nel sostenere sempre di più l'autonomia della magistratura, nel propendere per processi di confische velocissime, il riuso sociale immediato dei beni confiscati, non di vendere i beni confiscati. Tanto dice il Presidente del Consiglio, poi li possiamo sempre riconfiscare, non so su che base, dal momento che sono state acquistate attraverso prestanomi incensurati. Di non vendere quindi i beni confiscati, di accentuare la lotta all'evasione fiscale e all'economia sommersa, di non introdurre scudi fiscali che agevolano l'evasione fiscale ed economia sommersa, di non adottare processi brevi che segnerebbe la morte di tanti processi ai mafiosi e di non eleggere i sospettati di mafia né al Parlamento, né all'Assemblea regionale siciliana, né al Consiglio comunale. di non bloccare le indagini sul rapporto della mafia con la politica o di ritenere che sono cose vecchie, che non è il caso di ritornarci. Di impedire quindi ogni inquinamento mafioso dell'amministrazione e della spesa pubblica. Ciò vale anche per il governo della Regione e le forze politiche che lo stanno sostenendo nel momento in cui dichiarano di volersi impegnare in un processo di riforma. Quel modello di partecipazione sperimentata in quell'epoca, che ho richiamato, velocemente tratteggiata al governo della Larga Intesa, quella della solidarietà autonomista, su cui campeggia appunto la figura di Piersanti Mattarella, può essere un riferimento. Suscitare non solo grandi speranze, ma lavorare concretamente perché i contenuti delle riforme nascano dal basso e sollecitano la partecipazione popolare. E sollecitano la partecipazione popolare alla politica attiva, non delegata. Questo è il modo concreto per onorare la memoria dei caduti nella lotta contro la mafia, che è stata e sarà sempre lotta per la democrazia.